File numero 8. Istruzione. Si è realizzata l'integrazione dei ragazzi ciechi nelle scuole? Di Antonino Cucinotta. La legge 517 dell'agosto 1977 è stata promulgata con il preciso scopo di integrare ragazzi ciechi nella scuola ordinaria. I promotori di tale legge sostenevano che gli istituti erano ghettizzanti in quanto i ragazzi venivano allontanati dalle loro famiglie e costretti a vivere in un ambiente a loro estraneo. Sono passati 33 anni dall'attuazione di tale inserimento. È logico quindi chiedersi se l'integrazione dei ragazzi invalidi sia realmente attuata. La situazione ci autorizza a rispondere di no, perché i ragazzi invalidi sono rimasti estranei al nuovo ambiente scolastico. È infatti risaputo che, salvo qualche isola felice, in generale i ragazzi minorati si trovano in una situazione molto difficile, con riferimento sia ai ciechi assoluti o quasi, e sia per gli altri ragazzi con minorazioni diverse che frequentano le scuole pubbliche. La situazione scolastica di questi elementi è così grave che già da tempo si parla della ricostituzione di scuole speciali private, alle quali i genitori, delusi dal trattamento scolastico e soprattutto dalla mancata integrazione, hanno pensato di avviare i loro figli. È illuminante a questo riguardo, fra l'altro, l'articolo «Scuole speciali, a volte ritornano» della giornalista Maria Giovanna Faiella, riportato dal Corriere della Sera del 15 aprile 2010. La documentazione riportata in tale articolo è probante. Infatti, Monica di Varese dice: «Ho provato per 3 anni, ma questa scuola non fa per noi. Per questo l'anno prossimo la manderò in una scuola speciale, dove ho visto bambini sorridenti e felici di essere lì». Nello stesso articolo di Laura di Vicenza, mamma di un bambino autistico, dice: «Durante la ricreazione Simone sta sempre da solo, mentre i compagni giocano per conto loro senza coinvolgerlo. È questa l'integrazione? Se ne trovassi una lo manderei in una scuola speciale, con insegnanti specializzati, in grado di comprendere perché il bambino si prende a pugno e batte la testa». La giornalista Faiella mette a rilievo che Laura e Monica non sono due voci fuori dal coro, ma sono l'espressione di un disagio sempre più diffuso tra i genitori delusi di una scuola che non riesce ad accogliere e a seguire i loro bambini. Va detto che l'ultima riforma scolastica del ministro Gelmini, applicando rigore economico imposto dalla crisi attuale, ha peggiorato la situazione generale delle scuole italiane e in particolare la condizione dei ragazzi affetti da handicap. Il licenziamento di migliaia e migliaia di insegnanti ha costretto gli operatori ad organizzare classi sovraffollate, con un numero di ragazzi handicappati superiore al previsto dalle leggi relative. Questi ragazzi si trovano affidati a docenti curricolari spesso impreparati e lontani dal perseguire l'integrazione prevista dalla legge. Ugualmente impreparati sono i docenti di sostegno, che in generale non hanno una preparazione didattica specifica e che si limitano allo svolgimento di un compito puramente assistenziale quando, con ancora maggiore danno degli allievi, non sono costretti a spostarsi da una scuola all'altra. Stante questa situazione, come si fa ad effettuare una programmazione su misura? Come si fa a realizzare il PEI, piano educativo individualizzato, indispensabile per lo svolgimento di una programmazione veramente formativa? Non solo viene meno la possibilità di istruire adeguatamente, ma viene anche meno, soprattutto per i ciechi, la possibilità di realizzare l'autonomia personale e quindi la preparazione a riscatto sociale. Non si può non evidenziare che qui c'è un peccato di origine, consistente nell'aver catapultato questi ragazzi da una scuola protetta nella scuola ordinaria, impreparata ad accoglierli sia psicologicamente che pedagogicamente, didatticamente e socialmente. Una tale condizione, accompagnata da pregiudizi e prevenzioni di ogni specie, è la causa principale del disorientamento degli insegnanti, anche perché in generale privi di vocazione e di un'adeguata preparazione specifica. Non si può negare che il problema non sia di facile soluzione, ma c'è da evidenziare che il corpo insegnante poco o nulla fa per favorire nell'ambito delle classi la socializzazione dei ragazzi normodotati con i loro compagni meno fortunati, condizione questa imprescindibile per la realizzazione dell'integrazione. Come sostiene Salvatore Nocera, vicepresidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, FISH, il ricorso alle scuole speciali oggi si sta di nuovo diffondendo perché i genitori non trovano nella scuola risposte adeguate per i loro figli e pensano infatti che essi possano essere meno discriminati e meglio seguiti in scuole speciali. Voglio anch'io rilevare che la scuola ordinaria non solo non favorisce l'integrazione sociale, ma non fornisce la cultura che è la base per la realizzazione della prima. Mi meraviglio quindi che, ciò nonostante, vi sia chi, come Beniamino Lami della CGIL Scuola, possa sostenere nell'articolo della Faiella che il ritorno alle scuole speciali sarebbe un rimedio peggiore del male. Comunque, nonostante il fallimento delle finalità prefissate, l'inserimento nella scuola normale viene considerato dagli esperti e anche da dirigenti associativi una scelta all'avanguardia e vincente. Di fronte al pericolo della ricostituzione delle scuole speciali, Renzo Vianello, docente di psicologia dello sviluppo e disabilità cognitive all'Università di Padova, sostiene con altri suoi colleghi psicologi che i genitori commetterebbero un errore gravissimo a mandare i loro figli alle scuole speciali. Non riesco a capire come questi esperti, che evidentemente non hanno contatto diretto con i bambini invalidi e quindi possono avere solo un'idea puramente teorica, sconoscono la necessità di un'efficiente organizzazione per la crescita e la formazione fisica e mentale dei ragazzi handicappati, che comunque non sono tutti uguali. Così può essere vero che i ragazzi down possano avere ottenuto risultati soddisfacenti rispetto a loro compagni ricoverati in istituti. Tali ragazzi, infatti, posseggono un'intelligenza, un'indole e una dolcezza d'animo che riesce a concentrare su di loro la benevolenza sia degli insegnanti che dei compagni normodotati. Ma non è così per la maggior parte dei ragazzi invalidi e io continuo a sostenere con convinzione e con cognizione di causa che l'immissione degli handicappati, e in particolare dei ciechi, nelle scuole pubbliche sia stato un errore e un danno sia dal punto di vista dell'integrazione sociale e sia dal punto di vista rieducativo e culturale. Ritengo inestimabili i vantaggi formativi che la convivenza può dar luogo. Infatti, il vivere insieme consente il confronto delle altrui e delle proprie esperienze, consente di chiarire sempre più e meglio la propria condizione e le proprie aspettative di vita, attraverso la consapevolezza che si acquista delle proprie potenzialità. Va tenuto presente che vivendo insieme si dà e si riceve sostegno, coraggio e fiducia in se stessi nell'intraprendere la lotta che deve portare ad un'adeguata istruzione e con essa riscatto morale e sociale. A scanso di equivoci, è bene chiarire che parlando del ripristino degli istituti non mi riferisco alle vecchie istituzioni, oggi certamente non più rispondenti alle esigenze innovative dei nuovi tempi, mi riferisco invece alle nuove organizzazioni fornite di tutte le strutture e di tutti i sussidi didattici e ricreativi, come avviene in qualche scuola speciale privata, tra cui l'Istituto per Ciechi di Milano, dove si provvede efficacemente alla formazione integrata dalla presenza di alunni normodotati. Nei nuovi istituti, da me auspicati, non dovrebbero mancare servizi come la logopedia, la fisioterapia, la riabilitazione in acqua, la mensa, il trasporto, le lavagne interattive e il centro estivo ludico con prolungamento dell'anno scolastico al 31 luglio, come rilevato dalla Faiella nel suo documentato articolo. Data l'importanza del problema, mi auguro che sia politici che le associazioni pongano maggiore impegno per la soluzione che si riterrà opportuna.